Bene, allora entriamo dentro, poi col tempo si crea anche un po' il clima, ovviamente adesso è inevitabile l'inizio, sempre un po' caotico, e vi chiederò poi magari ancora, ribadisco la questione del silenzio proprio per poter sedimentare queste cose. Allora, torniamo su Matteo, seguiamo Matteo. E ci lasciamo semplicemente raggiungere dal suo Vangelo, non vogliamo fermarci appunto sugli aspetti filologici, esegetici, questo lo dedichiamo appunto per chi potrà tutto il percorso annuale, ma vorrei proprio arrivare alla verità di questo Vangelo. E, dicevo, chi se la sente di leggere i passi, e vi inviterei magari a scendere in sala sempre col Vangelo, perché è importante avere il testo sotto. Chi se la sente, iniziamo proprio dalla genealogia, quindi vi chiederei di leggere Matteo 1:17, i primi 17 versetti di Matteo. È tutto un insieme di nomi incomprensibili, ma Matteo inizia così. Chi se la sente si alza in piedi e lo legge.
Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamara. Fares generò Esrom. Esrom generò Aram. Aram generò Aminadab. Aminadab generò Naasson. Naasson generò Salmon. Salmon generò Buz da Rahab. Buz generò Obed da Ruth. Obed generò Jesse. Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo. Roboamo generò Abia. Abia generò Asaf. Asaf generò Giosafat. Giosafat generò Joram. Joram generò Ozia. Ozia generò Joatam. Joatam generò Acaz. Acaz generò Ezechia. Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Iegonia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Iegonia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliacim, Eliacim generò Azor. Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. La somma di tutte le generazioni, da Abramo a Davide, è così di 14, da Davide fino alla decorazione di Babilonia, che è ancora di 14, dalla popolazione di Babilonia a Cristo e infine in quel
modo. È un modo per noi abbastanza incomprensibile la genealogia, però in quel contesto ebraico un ebreo che ascoltava questa genealogia era una cosa, per lui era una cosa normale. Le genealogie sono numerosissime nell'Antico Testamento, sono una sorta di pedigree, di certificato di una nascita. Ora, tutto questo ricordo per dire che Gesù è l'uomo della ricreazione. Se notate, genealogia di Gesù, È come se ci fosse il libro della Genesi di Gesù, libro della Genesi. Allora il Vangelo di Matteo cosa vuole essere? Il libro della Genesi di Gesù il Cristo. Non solo Gesù il Cristo è la Genesi dell'uomo, è la nuova Genesi dell'uomo, la ricreazione dell'uomo, dell'intero creato, di tutto. Le generazioni da Abramo a Gesù sono 3 volte 14. 3 per 14. O 6 per 7. 42. È interessante. Nella numerologia biblica i 6 e 7 sono numeri fondamentali. Guardate che nulla è lasciato al caso. È un insieme di nomi, ovviamente non storici, nel senso che da Abramo a Gesù non sono certamente questi nomi, ecco, ma vuole comunicarci qualcosa d'altro, giocando sui numeri, 6 e 7. Voi sapete che 7 è il numero della perfezione, il 7 è il numero del compimento, della pienezza, 6 è invece il numero riferito all'uomo, il 6 è un numero profondamente umano, è il numero dell'incompletezza, dell'imperfezione massima. 6 nella Bibbia è il numero più imperfetto che esista, perché? Perché è quello molto vicino al 7, quindi è l'imperfezione massima, se il 7 è il compimento. Non è un caso che addirittura poi Giovanni in Apocalisse, per definire il diavolo, questa forza maligna, lo definisca 3 volte 6, quindi l'imperfezione, l'imperfetto per eccellenza. E noi in che giorno, tenete conto, Matteo, cultura ebraica, scriba, quindi un teologo proprio del mondo ebraico, conosceva benissimo questo mondo in cui era immerso, usa il 6 sicuramente pensando che nella Genesi l'uomo è stato creato nel 6° giorno. Quindi nel giorno incompleto, nel giorno dell'imperfezione massima. Allora, cosa ci sta a dire questo 6 per 7? Che l'uomo è chiamato a entrare nel 7, è chiamato a entrare nella perfezione, è chiamato a passare dal 6 al 7, ma il 7 è legato al Cristo, a Gesù, quindi veramente soltanto nella misura in cui facciamo esperienza del Cristo, soltanto per Matteo, soltanto se facciamo esperienza del Cristo, se entriamo nel Vangelo, siamo alle porte del Vangelo, quindi se entriamo nella logica evangelica, se cominciamo a fare nostra la logica che è descritta nel Vangelo, noi passiamo dall'incompletezza, dall'imperfezione, dalla inconsistenza al compimento, al 7, alla pienezza. Ecco perché Cristo è la nostra ricreazione. Noi siamo ancora esseri incompleti, ma se entriamo nella logica evangelica, lì ci costruiamo come esseri umani e diventiamo Cristo, diventiamo persone complete. Matteo ci sta dicendo che la storia umana è una storia inconclusa, in continuo divenire, e diventerà 7 volte 7, perfezione raggiunta, se porrà a fondamento Gesù. Ecco, è molto bello questa idea del della, tornerà molto questo, però Matteo ce l'ha proprio continuamente, cioè l'idea che la nostra storia è una storia, la nostra vita è una vita incompleta fino a quando non riposa in una verità. E la verità è Cristo, è Gesù, ha un nome, Gesù di Nazareth. E il Vangelo racconta Gesù di Nazareth, quello che ha fatto, quello che ha detto. Noi siamo nati tutti al sesto mese. Siamo tutti nati prematuri. Mi viene in mente una bellissima affermazione di Ernest Bloch, questo grande filosofo, che diceva: l'uomo è un parto prematuro, l'uomo è un parto prematuro. Siamo incompleti, siamo indefiniti, siamo in via di costruzione. Occhio, non sto dicendo che siamo peccatori, noi non nasciamo peccatori. Questa è una boiata che ci hanno insegnato, ma non, su cui Gesù non si è mai fermato. Siamo nati imperfetti, come tutte le cose che nascono sono imperfette, sono incomplete, ma c'è una vita che ci è data per portarci a compimento. Allora il Vangelo è la strada, la modalità per portare noi stessi al compimento, alla luce, alla luce. Ecco, il Vangelo di Matteo è un viaggio verso la luce, dalle tenebre alla luce, dall'incompiutezza alla perfezione. Uso perfezione nel senso greco, cioè nel senso di compimento, ecco. Ma non nasciamo peccatori. All'origine di noi non c'è un peccato originale, stiamo attenti, c'è un amore originante, che è un'altra cosa. C'è un amore che ci ha voluto e che ci ha posto in esistenza, ma abbiamo bisogno di portarci al compimento, alla pienezza. Ci vengono sciorinati una valanga di nomi, noi non li conosciamo, almeno pochissimi. La cosa interessante è che tra tutti questi nomi ci sono molte storie storte, come tutte le storie, in fondo. Ma è interessante che Dio, in Gesù di Nazareth, sposa questa storia storta. Interessante, eh? La saggezza popolare dice che i chiodi storti vanno in qualche modo raddrizzati. Non è vero. Per Dio non è così. Dio non raddrizza i chiodi storti. Questo lo fa un educatore malsano, tra l'altro, è la vecchia pedagogia, no? Raddrizzare i chiodi storti. Non è così. Dio ama le storie storte e amandole aiuta loro a portarsi a compimento. Perché ognuno fa quello che può, non quello che deve. Ognuno fa quello che può, perché ognuno ha la sua storia. Allora Matteo ci sta dicendo, fin dalla porta del Vangelo, che Dio in Gesù di Nazareth sposa la carne di Israele così com'è, così com'è. Perché questo sarà un ritornello che tornerà fino alla nausea: l'amore ama l'amato così com'è e non come vorrebbe che fosse. Perché l'amore è questo. Quindi Matteo ci dice fin da subito che c'è un amore che ama la storia così, la storia come avviene, come viene. Ci sono tre patriarchi al versetto 2, i padri di Israele. È interessante, non vengono nominate le rispettive compagne e madri, Sara, Rebecca, Lia, Rachele. Però ci sono, forse vi sarà sfuggito, ma lo sa chi ha partecipato, ho fatto un corso lo scorso inverno, mi sembra, nel Veneto, no? C'era, gli amici di Verona c'erano. Se voi guardate bene in questa genealogia, ci sono quattro storie molto storte. Sono quattro donne. Voi andatevela a cercare. Una si chiama Tamar, l'altra si chiama Rachab, l'altra si chiama Ruth, e una non viene neanche chiamata per nome, talmente è tremenda, si chiama la moglie di Uria, Bezzabè. Allora, è interessante, perché Matteo ricorda queste quattro storie storte, molto storte? Chi sono? Velocemente, perché non possiamo dire tutto, ma sono quattro donne straniere, e già questo dovrebbe allarmarci, perché in una cultura ebraica, nella Torah, nella legge ebraica, era impensabile che entrassero donne straniere nella pasta pura del popolo di Israele. Era impensabile, cioè è come se fosse entrata un'impurità. Non si potevano sposare donne straniere, non si poteva, perché avrebbe reso impura tutta la pasta. Mentre Matteo ci sta dicendo che grazie a queste quattro donne straniere, pagane, maledette, perché adesso vediamo cosa hanno combinato, è potuto nascere Gesù il Nazareno. A dirci che non c'è storia così storta, sporca, impura, da cui non possa nascere il Cristo. Cioè, non c'è storia che può far saltare il sogno di Dio. Neanche la nostra. Neanche la nostra. Per quanto la nostra storia possa essere sporca, maledetta, storta, questo non impedisce a Dio di portare a compimento il suo sogno. Sono quattro donne, e poi interessante perché voi sapete il lievito, che cos'è il lievito? Il lievito è farina impazzita, che viene poca ma fa lievitare tutta la pasta, capite? È interessante. Se la storia di Israele è lievitata, è grazie a queste quattro storie storte. Tenete sempre presente il fatto che questo è un racconto teologico, un racconto che serve per la nostra vita spirituale, poiché che storicamente siano esistite è un altro discorso, no? Però vuole farci passare un messaggio. Siamo noi queste quattro donne, in fondo. Tamar è una donna aramea, quindi non ebrea, quindi impura, straniera. La sua storia viene raccontata, magari segnatevi queste cose perché possono essere utili nei vostri momenti di riflessione personale. Andatevi a recuperare magari la storia di Tamar, la trovate in Genesi, quindi il primo libro della Bibbia, siamo in Genesi 38, i primi 30 versetti. Lei si finge prostituta, lei straniera così, si finge prostituta, va a letto con suo suocero perché vuole entrare a far parte del popolo di Israele, con l'inganno, è una storia anche molto simpatica. Rachab è una pagana, sempre, ma non si finge prostituta, lei è una prostituta. Svolge il suo mestiere a Gerico, la sua storia la trovate in Giosuè capitolo 2, i primi 20 versetti, ma viene salvata dalla distruzione di questa città perché si è presa cura di qualcuno. L'amore salva, l'amore salva. Si è preso a cura di due personaggi e nella distruzione della sua città viene salvata lei con la sua famiglia. Sono capiti, sono degli archetipi, sono delle figure mitologiche, ma dicono qualcosa. È molto interessante i primi episodi di Matteo, perché sono una sorta di ouverture di una sinfonia dove all'interno ci sono tutti gli elementi che troveremo lungo il percorso. Ruth è una straniera, è una pagana, seguirà la suocera ebrea, starà con lei, condividendone la vita, e anche lei avrà la vita salva. E poi l'ultima, abbiamo detto, è Bezzabea, che Matteo non chiama neanche per nome, probabilmente perché non si osa. Una donna tremenda. Voi sapete, no? Davide è il re di Israele, ormai avanti con l'età, ha l'esercito in guerra, lui ormai manda soltanto più in guerra, lui non ci va. Il suo luogotenente, il suo caro amico, Uria è a capo dell'esercito, lui vede sua moglie Bezzabea, appunto, che fa il bagno, si informa chi fosse, va a letto con lei, concepisce, e il problema adesso è dirlo al suo migliore amico, a Uria. Poi leggete la storia, anche questa è raccontata nel libro di Samuele. Adesso non ho la citazione, ma mi pare che sia Samuele, il libro dei re, forse re. È una storia drammatica, perché lui alla fine decide di far uccidere Uria, però è interessante che Matteo ci sta dicendo che dall'unione di Davide l'infame, perché Davide era un personaggio tra l'altro tremendo, perché ne ha uccisi più Davide che i più grandi dittatori della storia, ecco, no? Tra questo uomo tremendo e questa donna che c'è stata in fondo a far fuori il marito per stare con lui, nasce un uomo che si chiama, un bimbo che si chiama Salomone, e a valle Gesù di Nazaret. A dirci che Dio opera nella storia. Dio benedice la storia, qualunque essa sia. Ogni storia è comunque una storia sacra. E ogni amore è sempre un amore fecondo. Alla fine di questo lungo elenco di nomi abbiamo il nome di Giuseppe, detto lo sposo di Maria. Se voi notate bene il testo, Giuseppe non genera, perché Giuseppe è soltanto chiamato ad accogliere. Chi genera è l'amore. Il fare dell'uomo consiste solo nell'accogliere, nell'accadere di Dio. Interessante questo aspetto di Giuseppe, che andremo a vedere più tardi, ma già compare qui, ma lui non genera, Giuseppe accoglie. Matteo ci sta dicendo che per una vita feconda, per una vita che porta frutto, per una vita che arriva al compimento, non è questione di fare qualcosa, Non è questione di mettere al mondo figli, di partorire, questo serve anche a noi. Ma di accogliere la vita, di trasformare una vita. La nostra vita è trasformata non perché facciamo qualcosa, ma perché accogliamo qualcuno. Ciò che ci definisce è l'accoglienza, l'allargare le braccia, allargare il cuore e farsi recipienti, farsi capaci di accogliere la vita. Martin Buber, questo grande filosofo ebreo, diceva: alla fine della vita non ti sarà chiesto cosa hai fatto nella tua vita. Ecco il fare. Non sarà questa la domanda fondamentale, ma cosa hai fatto della tua vita, che è un'altra cosa. E noi pensiamo che sia il fare l'essenziale. Ma cosa hai fatto della tua vita? Questa è una domanda che dovremmo lasciarci, permettere che ci sgomenti anche un pochino. Matteo 18:24, andiamo avanti leggendo i versetti dal 18 al 24. Ecco, non lasciamo passare troppo tempo, sennò ne sprechiamo un sacco.
Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.
Ok. Questo è un testo importante perché ci viene Matteo, ci parla di questo uomo, Giuseppe, che è definito al versetto 19, Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto. Per questo rifiuta di prendere con sé Maria, perché lui è uomo giusto. Stiamo attenti a definire bene questa giustizia. Che cos'è la giustizia di Giuseppe? Cioè, o se vogliamo, la giustizia in ambito biblico. Non è quella che pensiamo noi. Solitamente nell'immaginario collettivo si pensa che Giuseppe fosse, perché era buono, giusto nel senso di buono d'animo, gentile. No. Non è questa la giustizia. Nell'Antico Testamento l'uomo giusto è colui che riceve il dovuto per la sua giusta opera. Cioè l'uomo giusto è quello che vive dell'opera compiuta. Giuseppe qui è come se dicesse: questo bimbo non è opera del mio sangue. Io non posso ricevere questo dono semplicemente perché non me lo sono meritato, capite? Io sono giusto, e la giustizia, da che mondo è mondo, è ricevere il giusto per la propria opera. Qui dietro si cela a parte la figura di Giuseppe, che meriterebbe di essere approfondita, ma non interessa, capite? Non siamo a questo livello, ma noi siamo tutti Giuseppe quando pensiamo che possiamo ricevere da Dio soltanto nella misura in cui in qualche modo me lo sono meritato. Giuseppe è un uomo ancora, prima di fidarsi, è un uomo ancora molto commerciale, o se vogliamo religioso, perché la religione non è altro che un commercio. La religione è un commercio. Io do e tu mi dai. Io mi sacrifico, tu mi concedi. Io ti offro e tu mi ricompensi. Avanti così. Ecco, Giuseppe è chiamato, quindi io sono chiamato a fare un salto, a rompere con la religione. Giuseppe dice: è un dono immenso, ma io cosa ho fatto per meritarmi questo? Nulla. Ecco il Vangelo, è interessante che siamo sempre all'inizio, perché poi questa logica Matteo la porterà avanti per tutto il Vangelo, ma tanto è già qui. Il Vangelo capovolge questa mentalità perversa. Considerare i doni di Dio come premio, come qualcosa che vada meritato in virtù di una prestazione. Allora Matteo ci dice, basta, con Gesù di Nazaret è finita l'epoca della prestazione. Dio non richiede prestazioni da parte degli uomini. Dio non vuole prestazione alcuna da parte degli uomini, nessuna prestazione. Non vuole adorazione, non vuole prostrazioni, non vuole sacrifici, non vuole fioretti, non vuole nulla di religioso, è finita. Non c'è un passo del Vangelo in cui Gesù dica o faccia presumere che Dio chieda questo, non c'è un passo. Al massimo lascia trasparire il fatto che se c'è uno che deve fare qualcosa è Dio nei confronti degli uomini, ma non l'uomo nei confronti di Dio. È finita l'epoca della servitù. Dio non ci vuole servi, ma uomini e donne che si aprano al suo dono. È finita l'epoca di considerare un Dio che sta su nel cielo, che è un'umanità qui che si prostra, che si inchini per onorarlo, glorificarlo, benedirlo, perché lui non ha mai chiesto questo. Questa è la religione. Non vi chiamo servi. Allora, dobbiamo convertirci, sì, convertirci. E la conversione è cominciare a credere, perché non ci crediamo fino in fondo, perché siamo ancora impastati di questa cosa che dobbiamo onorare Dio, glorificare Dio, sacrificarci per Dio, fare fioretti per Dio, morire un po' per Dio, fino a prova contraria, l'unico che muore nel Vangelo è un Dio per noi, è un'altra cosa. Ma non c'è mai, da nessuna parte c'è scritto che l'uomo deve morire per Dio, capite? Ma noi siamo impastati di questa mentalità, impastati. Allora la conversione, che vuol dire cambiamento di mentalità, nel Vangelo metanoia è proprio questo, cambiamento di testa, cambiamento di mentalità. Dobbiamo cominciare a credere, grazie alla conversione, che possiamo essere oggetto dei doni di Dio, possiamo essere oggetto della benevolenza di Dio, della gloria di Dio. Cioè, Dio ci glorifica, capite? È il contrario. È Dio che ci benedice, è Dio che ci avvolge con la sua misericordia in maniera immeritata, o se vogliamo della sua misericordia al di là della nostra giustizia. Non dobbiamo essere giusti, nel senso veterotestamentario ovviamente. Quindi siamo tutti un po' Giuseppe, siamo tutti un po' Giuseppe, siamo tutti un po' malati di giustizia. Cioè pensare di essere oggetti di un bene in base al nostro comportamento morale, invece no, invece no. Dio non ci dona qualcosa perché siamo buoni. Dio non può non donare, quindi Dio è il dono. A prescindere che siamo malvagi, siamo cattivi, fa lo stesso, lo vedremo nel discorso della montagna. Quindi, se vogliamo, potremmo anche dire così, non è il mio comportamento etico-morale ad attirare la benevolenza di Dio. Non è il mio comportamento morale ad attirare la benevolenza di Dio, è finita questa mentalità. Piuttosto, stando al Vangelo, ci accorgiamo che la mia miseria è la mia miseria misura della sua misericordia. La mia miseria attira la sua misericordia, lo dice anche il termine. Quindi Giuseppe è dunque l'uomo giusto chiamato ad essere sovragiusto, sovragiusto. E la sovragiustizia di Giuseppe fa da parallelo alla verginità di Maria. La sovragiustizia di Giuseppe è l'altro nome della verginità di Maria. Che cos'è la verginità di Maria? Disponibilità a ricevere ciò che non dipende dalle proprie capacità, dalla propria giustizia, dal proprio fare. Maria, queste, capite? Maria è vergine perché è recipiente, accogliente di una grazia immeritata. Quindi Maria dice con la sua verginità: non tanto non posso ricevere perché non me lo merito, ma la verginità di Maria dice: proprio perché non ho in me nulla da far valere, proprio perché non me lo merito, allora posso essere recipiente in grado di accogliere. Capite che proprio è tutta un'altra cosa, è proprio un... Questa è verginità, farsi ampi, ricettacoli, recipienti di qualcosa di immeritato, di gratuito. Non te lo meriti? Bene, apri le braccia e sarai riempita. Però guardate che questa mentalità fa ancora molta fatica. Adesso io mi sto accorgendo, voi sapete, comunque ve lo dico, celebro, sono a Pinerolo da qualche mese. Pinerolo è una diocesi molto particolare, storicamente molto segnata, e mi sono accorto, adesso la domenica vado a celebrare in due parrocchie delle Vallate, no? Dove c'è un po' di turismo, ma soprattutto molti, gli altri, forse il 60-70% sono le autoctone, sono quelle che abitano queste Vallate. E notavo sta cosa, mi dite che ci sono 50-60 persone a messa, vengono alla comunione in proporzione, mettete 6-10 persone, una domenica, due domeniche. Allora poi ne parlo un attimo con qualcuno, dico: ma senti, ma perché pochissimi vengono a fare la comunione? Dice: queste Vallate risentono ancora molto del giansenismo, del giansenismo. Questo movimento, antico, per cui tutto doveva essere meritato, cioè vado alla comunione soltanto se me lo merito, se sono nella condizione di meritarlo, cioè soltanto se sono a posto, solo se sono giusto. Vedete che siamo tutti malati della medesima malattia di Giuseppe. Interessante, e c'è molto giansenismo nei nostri ambienti ancora. Ma io è tanto che non mi confesso, posso venire a fare la comunione? Ma io ho bisticciato con, e avanti così. Allora Maria è la donna povera, no? È definita la donna povera. Forse Matteo ci sta dicendo fin dai primi momenti che il povero apre il suo desiderio all'infinito. Cioè il povero, appunto perché è povero, non può meritare nulla, capite? Ma proprio perché non può meritare nulla, può ricevere tutto. Mentre l'orgoglioso si apre solo alla sua possibilità. L'orgoglioso si apre solo alla sua possibilità, a quello di cui è capace. Poi interessante quello che dice il testo. Giuseppe pensò, versetto 19, stava considerando, versetto 20, però non arriva da nessuna parte. Pablo Dorsi dice: l'uomo comincia a vivere nella misura in cui smette di sognarsi. Voi sapete, il nome Giuseppe in ebraico significa Dio aggiunge, letteralmente Dio aggiunge il nome Giuseppe. In fondo è il nome di ciascuno di noi. Abbiamo bisogno di essere, di qualcuno che aggiunga qualcosa a noi. Però per fare questo abbiamo bisogno di essere ampi, di fare voto di vastità, ecco. Di fare voto di vastità. Se smettessimo di parlare, ormai non se ne parla più, ma avessimo parlato un po' meno di voto di castità e avessimo parlato un pochino più di voto di vastità, saremmo certamente più evangelici, saremmo stati più evangelici. Essere ampi per permettere che qualcuno continui ad aggiungere, perché tutto possa accadere. Nessuno basta a se stesso. Giuseppe qui simbolo dell'uomo che è troppo grande per bastare a se stesso, finalmente si abbandona all'opera di un altro. Ecco, dobbiamo essere tutti un po' Giuseppe. Smetterla di pensarci giusti, ma semplicemente poveri, capaci di aprirci all'opera di un altro. E la nostra vita diventa feconda, diventa feconda. Matteo 2, 1-12.
Nato Gesù del Premio di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero dall'Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato il re di Giudea? Abbiamo visto spuntare la sua fede e siamo venuti ad adorarlo. Per udire questo, il re Erode è stato turbato, come lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli rispose: a Betlemme in Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo, che sarà il pastore del mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella. Li inviò a Betlemme, dicendo: andate, ed informatevi accuratamente del bambino, e quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorare. Udito il re, si partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. A vedere la stella provarono una gioia grandissima.
Fino al 12.
Okay. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre e si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e aprirono il dono, oro, incenso e miele.
Avvertiti in sogno di non tornare ad Erode, per un'altra strada fece il ritorno al loro paese. E anche qui sarebbe interessante, questo è proprio un brano che Matteo inventa di sana pianta, però abbiamo detto non interessa altro, interessa la verità di questo racconto. Poi sarebbe interessante appunto scoprire perché ha avuto bisogno di inventarlo, e poi dentro c'è una profondità impressionante. E provate a pensare, voi sapete il verbo desiderare, il sostantivo desiderio, ha un etimo molto bello, no? Desideribus significa de privativo, no? Senza una stella, senza le stelle, mancanza di stelle. Questi uomini si muovono per... loro sono astrologi, la loro vita passa, sta nel guardare il cielo, ma manca una stella al loro compimento. Vedete, quel discorso, noi siamo magi, ecco, l'umanità è questo essere dei magi che si mettono in cammino perché si sente una mancanza. Sarà sempre una mancanza a metterci in cammino. Ricordiamoci. I sazi staranno a palazzo come Erode. È un'inquietudine a muoverci, è un'inquietudine. Ecco perché dovrebbero farci terrore i quieti. E sono gli inquieti che muovono la storia. Julian Green: finché siamo inquieti possiamo stare tranquilli, ma è la tranquillità che ci uccide. Allora questi personaggi si muovono perché manca qualcosa. Per questo che è importante mettersi in cammino. Sarà sempre una povertà metterci in moto, una fragilità, un'insoddisfazione. Non spaventiamoci se facciamo esperienza della nostra fragilità, della nostra povertà, quando ci sentiamo sempre inadatti, quando ci sentiamo mancanti, quando ci sentiamo... è una grazia, è il momento di metterci in moto, di camminare. La nostra unica ricchezza è la nostra povertà. Il grande Raymond Panikkar scrive: la vita, se non è messa a rischio, non è vissuta. Certo che mettersi in moto, mettersi in cammino richiama il rischio, tu non sai cosa vai incontro, il viaggio è lungo, ma è l'unico modo per poter vivere. Rischiare. E forse la felicità dell'uomo non sta nelle risposte, nell'appagamento, ma piuttosto nella ricerca, nell'inquietudine, nel non accontentarsi. Ecco perché, guardate, quando non saremo più inquieti neanche riguardo alla fede, alla nostra fede, cominciamo a preoccuparci. Finché nutriamo dubbi, finché siamo continuamente in ricerca, finché le cose che ci vengono dette non ci appagano, finché non la religione che stiamo seguendo non ci sta dicendo niente, ringraziamo. Perché l'unico modo per continuare a cercare, la fede è una ricerca continua. La fede è una ricerca continua, è un dubbio continuo. Il dubbio nelle questioni di fede è il combustibile del nostro rapporto con Dio. Perché se arrivassimo a definire Dio, avere un concetto di Dio, avere un'idea di Dio precisa, sarebbe finita. Quello non è Dio. Ecco perché il catechismo non può bastarci. Il catechismo della Chiesa Cattolica non può essere sufficiente, altrimenti sarebbe la morte della teologia. La teologia, il discorso su Dio, deve sempre continuare, sempre, andare avanti, avere il coraggio di chiudere e riaprire, rinnegare e continuare. Ecco perché sono più importanti le domande che dare risposte, anche nelle questioni di fede. Se voi leggete il Catechismo della Chiesa Cattolica, è tutto una risposta a delle presunte domande. C'è una risposta per tutto, ma questa è la tomba della fede. È la tomba della fede, perché Dio non sta nelle risposte. Dio sta nelle domande, nell'inquietudine, nel dubbio. E questi magi, questi personaggi si muovono, si mettono in cammino, mettono in discussione tutto quello che hanno appreso, manca ancora qualcosa, ma questa mancanza gli fa fare un'esperienza inconcepibile, inconcepibile, inaudita, mai sentita. Quella stella sta in braccio ad una ragazzina di 14-15 anni, in un paese lontano. Capite? La verità sta sempre nell'inaudito, la verità sta sempre nell'inconosciuto, nell'improbabile, la verità sta oltre. La verità risiede sempre in una realtà non immaginata. Se noi pensiamo di fare esperienza nel già conosciuto, non è certamente la verità. Perché Dio risiede sempre là dove non pensiamo di trovarlo, capite? Dio risiede sempre là dove non penseremmo mai di trovarlo, di scorgerlo. Per questo che Dio è sempre una sorpresa. Ci sorprende, è Lui che ci sorprende, non è una nostra conquista. Lo Spirito, che è lo Spirito della verità, lo Spirito della vita, lo Spirito è sempre altrove, è sempre altrove, sempre in un altro luogo. Però bisogna essere aperti, bisogna essere cercatori, bisogna mettersi in cammino. Quindi rendersi disponibile a farsi trovare. A farsi trovare. Ed è interessante che una volta che fanno esperienza si prostrano e lo adorano. Che cos'è l'adorazione, la contemplazione? È l'intelligenza che scorge la verità in una realtà non immaginata. La contemplazione è l'intelligenza che scorge una verità, la verità, in una realtà non immaginata. Questa è adorazione, fare spazio all'insperato. Questa è la sapienza, non restare chiusi nella gabbia della propria ragione e dei propri pregiudizi. Ed è interessante, al versetto 11 si dice che adorato aprirono i loro scrigni. È interessante. Il dono viene dopo aver ricevuto il donatore. Si può donare solo ciò che si è ricevuto. Prima fanno esperienza dell'amore insperato. Fatta esperienza, allora aprono i loro scrigni, donano. si può donare solo ciò che si è ricevuto e si riceve solo ciò che si è riconosciuto. È interessante che il testo dica: alla fine tornarono a casa per un'altra strada. Non si sono fidati dei consigli degli stranieri per un'altra strada. Tornano a casa. È interessante, il testo dice all'inizio che vengono da Oriente, e l'Oriente è un luogo indefinito, però alla fine tornano a casa. Se ci lasciamo trovare, se ci lasciamo inabitare dalla luce, se ci facciamo ampi, vasti per ricevere e godere un dono impensabile, immeritato, allora possiamo tornare a casa. E la casa è sempre il luogo dove si vivono gli affetti, smettiamo di essere scentrati, slogati, senza un luogo. Torniamo a casa. La casa è il luogo del cuore, la casa è la nostra casa. Capite? È tutta questione di accoglienza. Allora, anche questo, il fatto delle nostre liturgie, ad esempio, no? Cosa possiamo donare? Cosa possiamo donare? Noi possiamo donare soltanto ciò che abbiamo previamente ricevuto. Anche le nostre messe, le nostre celebrazioni. Noi doniamo ciò che abbiamo ricevuto. L'amore ci raggiunge e ci facciamo capaci di, e diventiamo amanti, cominciamo a donare. Se riusciamo, se ce la fate ancora, io chiuderei il Matteo 2, 12, 23, così chiudiamo i Vangeli dell'infanzia, domani iniziamo l'attività pubblica di Gesù. Leggiamo i versetti 12, 23.
Avvertì che in sogno di non tornare da Erode per un'altra strada, fece un ritorno al loro paese. Essi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio, e che avevano da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti, infatti, quelli che cercavano di uccidere il bambino. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao, al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: sarà chiamato Nazareno.
Anche qui tutto il discorso del di perché Matteo senta il bisogno di far fare a Giuseppe, alla famiglia, alla Sacra Famiglia, questo viaggio fino in Egitto, ha tutto un fondamento ovviamente in relazione all'Antico Testamento, ecco. Però abbiamo detto non è questo il centro, ecco, su cui vogliamo fermarci, ma cosa vuole dirci con la verità che c'è dietro questo episodio? Anzitutto Giuseppe viene invitato a destarsi dal sonno, svegliati, è bello questo. Svegliati, alzati, risorgi, ecco. Al sogno di Giuseppe corrisponde il sogno di Dio. E qual è il sogno di Dio? Risvegliare l'uomo dai propri sogni. La vita non è sogno. La vita non è lucubrazione, la vita non è pensare la vita, è viverla. Il sogno di Dio è svegliarci dai nostri sogni. Occorre vivere la vita. Giuseppe si sveglia e comincia a fare, comincia ad agire, comincia a muoversi, comincia a vivere. Giuseppe comincia a vivere comincia a obbedire. È interessante notate che Giuseppe in tutto il Vangelo non apre bocca una volta, non dice una parola. Giuseppe, c'è un significato anche qui profondissimo, ma Giuseppe agisce senza parlare, o se vogliamo obbedisce con il fare. Obbedisce con il fare. Obbedire significa udire, prestare ascolto. Questo vuol dire obbedienza. Non è l'obbedienza che pensiamo noi. Dio non ha mai chiesto di essere obbedito. Gesù non dice mai una volta, Gesù di Nazare non dice mai una volta riguardo a suo padre, a Dio obbeditelo, obbeditegli. Ma come lo pensiamo noi? Obbedire significa ascoltare la parola e fare la parola. Ascoltare. E Giuseppe ascolta e traduce. Traduce con la vita. Ascolta che cosa prendi con te il bambino e sua madre. Matteo ci sta dicendo una cosa interessante: per compiere il grande esodo della vita, cioè per portarci a compimento, per nascere veramente, dobbiamo prendere con noi il bambino e la madre. Cosa significa? Chi è la madre? La Chiesa. Allora, se vogliamo fare il lungo viaggio verso l'inferno, stanno scendendo in Egitto, che è simbolo dell'inferno, cioè se vogliamo affrontare la vita in tutta la sua drammaticità, se vogliamo attraversare questa vita infernale e portarci al compimento di noi stessi, dobbiamo prendere il bambino che ci è consegnato dalla Chiesa. Tradotto, dobbiamo vivere il Vangelo, perché il Vangelo non è altro questo che Gesù, il Gesù consegnatoci dalla Chiesa. E attraverseremo indenni questa vita, in tutta la sua drammaticità. Solo così vinceremo la logica del mondo, ovvero la logica del Faraone. Ovviamente, il potere, ogni potere di questo mondo impersonato qui, impersonificato qui da Erode, cercherà di distruggere questa vita. Ogni volta che si cerca di vivere la vita in maniera evangelica, cioè non centrata sul potere, non sull'avere, non sul successo, ma attraverso la modalità evangelica, che è quella del dono, della condivisione, del bene, del perdono, ogni volta che si cercherà di vivere questo, ci sarà sempre un potere faraonico, erodiano, che cercherà di distruggere. Questa è la strage degli innocenti. Però è bellissimo cosa dice il Vangelo? A un certo punto Erode muore. La logica del faraone, la logica di Erode, la logica del mondo che distrugge ogni tentativo di bene ai giorni contati. Finirà, non è eterno, il male non è eterno. Perché Erode è finito. Sul palcoscenico della storia abbiamo i re, i potenti, i violenti da una parte e dall'altra i sogni, i silenzi, donne e uomini che credono di potercela fare anche se non vincono. È bello il messaggio del Vangelo, possiamo farcela anche senza vincere. Non dobbiamo vincere a tutti i costi. E questa è un po' la firma di tutto Matteo, cioè Matteo chiude questo ciclo dell'infanzia aprendoci poi al Vangelo vero e proprio dicendo che bisogna credere fermamente che nessun attentato da parte del potere di questo mondo sarà in grado di mettere in scacco il sogno stesso di Dio. E il sogno di Dio è solo uno, quello che Giovanni dirà in maniera impressionante in Giovanni 10:10, che noi meritiamo la vita, e la vita in sovrabbondanza. Gesù lo dice, no? Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in sovrabbondanza. Questo è il sogno di Dio. E non c'è male, non c'è potere, non c'è faraone, non c'è dittatura che può alla fine rompere questo sogno di Dio, distruggere questo sogno di Dio. Ma dobbiamo, ecco, aprirci e far agire un altro nella nostra vita, aprirci a questa possibilità, farci vasti, farci ampi e obbedire, cioè ascoltare questa modalità e incarnarla come possiamo, appunto perché ognuno fa quello che può. Dio non guarda su quello che dobbiamo fare, ma quello che possiamo fare. Uno è un vitale, l'altro è un boccale, l'altro è una damigiana. L'importante è essere vuoti, essere aperti e saremo riempiti.